Capitolo 29. Qui, tra i poveri spaventati, troviamo persone di nostra conoscenza. Chi non ha visto Don Abbondio il giorno che si sparsero tutte in una volta le notizie della calata dell'esercito, del suo avvicinarsi e dei suoi portamenti, non sa bene cosa sia impiccio e spavento. Vengono! Son 30, son 40, son 50.000! Son diavoli, sono ariani, sono anticristi! Hanno saccheggiato Corte Nuova, andato fuoco a Prima Luna, devastano Introbbio, Pasturo, Barsio. Sono arrivati a Balabbio. Domani son qui. Tali erano le voci che passavano di bocca in bocca. E insieme un correre, un fermarsi a vicenda, un consultare tumultuoso, un'esitazione tra il fuggire e il restare, un radunarsi di donne, un metter le mani nei capelli. Don Abbondio, risoluto di fuggire, risoluto prima di tutti e più di tutti, vedeva però in ogni strada da prendere, in ogni luogo da ricoverarsi, ostacoli insuperabili e pericoli spaventosi. «Come fare?» esclamava. «Dove andare?» I monti, lasciando da parte la difficoltà del cammino, non erano sicuri. Già s'era saputo che i lanzichenecchi vi si arrampicavano come gatti, dove appena avessero indizio o speranza di far preda. Il lago era grosso, tirava un gran vento. Oltre di questo, la più parte dei barcaioli, temendo d'essere forzati a tragittar soldati o bagagli, s'eran rifugiati con le loro barche all'altra riva. Alcune poche rimaste erano poi partite stracariche di gente, e travagliate dal peso e dalla burrasca si diceva che pericolassero ogni momento. Per portarsi lontano e fuori della strada che l'esercito aveva a percorrere, non era possibile trovar né un calesse, né un cavallo, né alcun altro mezzo. A piedi Don Abbondio non avrebbe potuto far troppo cammino e temeva d'essere raggiunto per istrada. Il territorio bergamasco non era tanto distante che le sue gambe non ce lo potessero portare in una tirata, ma si sapeva che era stato spedito in fretta da Bergamo uno squadrone di cappelletti, il qual doveva costeggiare il confine per tenere in soggezione i lanzichenecchi. E quelli erano diavoli in carne, né più né meno di questi, e facevano dalla parte loro il peggio che potevano. Il pover'uomo correva, stralunato e mezzo fuori di sé, per la casa. Andava dietro a Perpetua per concertare una risoluzione con lei. Ma Perpetua, affaccendata a raccogliere il meglio di casa e a nasconderlo in soffitta o per i bugigattoli, passava di corsa, affannata, preoccupata, con le mani e con le braccia piene, e rispondeva: «Orora finisco di mettere questa roba al sicuro e poi faremo anche noi come fanno gli altri». Don Abbondio voleva trattenerla e discutere con lei i vari partiti, ma lei, tra il da fare e la fretta e lo spavento che aveva anch'essa in corpo e la rabbia che le faceva quello del padrone, era in tal congiuntura meno trattabile di quel che fosse stata mai. «Si ingegnano gli altri, ci ingegneremo anche noi. Mi scusi, ma non è capace che di impedire. Crede lei che anche gli altri non abbiano una pelle da salvare? Che vengono per far la guerra a lei, i soldati? Potrebbe anche dare una mano in questi momenti, invece di venir tra piedi a piangere e a impicciare». Con queste simili risposte si sbrigava da lui, avendo già stabilito, finita che fosse alla meglio quella tumultuaria operazione, di prenderlo per un braccio come un ragazzo e di strascinarlo su per una montagna. Lasciato così solo, s'affacciava alla finestra, guardava, tendeva gli orecchi e, vedendo passar qualcheduno, gridava con una voce mezza di pianto e mezza di rimprovero: «Fate questa carità al vostro povero curato di cercargli qualche cavallo, qualche mulo, qualche asino. Possibile che nessuno mi voglia aiutare? Oh, che gente! Aspettatemi almeno che possa venire anch'io con voi. Aspettate d'essere 15 o 20 da condurmi via insieme, ch'io non sia abbandonato. Volete lasciarmi in man de cani? Non sapete che sono luterani la più parte, che ammazzare un sacerdote l'hanno per opera meritoria? Volete lasciarmi qui a ricevere il martirio? Oh, che gente! Oh, che gente!» Ma a chi diceva queste cose? Ad uomini che passavano curvi sotto il peso della loro povera roba, pensando a quella che lasciavano in casa, spingendo le loro vaccherelle, conducendosi dietro i figli, carichi anch'essi quanto potevano, e le donne con in collo quelli che non potevano camminare. Alcuni tiravano di lungo, senza rispondere né guardare in su. Qualcheduno diceva: messere, faccia anche lei come può. Fortunato lei che non ha da pensare alla famiglia. S'aiuti, s'ingegni. Oh, povero me!» esclamava don Abbondio. Oh, che gente, che cuori, non c'è carità, ognun pensa a sé e a me nessuno vuol pensare. E tornava in cerca di Perpetua. Oh, appunto, gli disse questa, e i danari? Come faremo? Li dia a me, che anderò a sotterrarli qui nell'orto di casa insieme con le posate. Ma, dia qui, tenga qualche soldo per quel che può occorrere, e poi lasci fare a me. Don Abbondio ubbidì, andò allo scrigno, cavò il suo tesoretto e lo consegnò a Perpetua, la quale disse: «Vo a sotterrarli nell'orto a piè del fico». E andò. Ricomparve poco dopo con un paniere dove c'era della munizione da bocca e con una piccola gerla vuota, e si mise in fretta a collocarvi nel fondo un po' di biancheria sua e del padrone, dicendo intanto: «Il breviario almeno lo porterà lei». «Ma dove andiamo? Dove vanno tutti gli altri? Prima di tutto anderemo in strada e là sentiremo e vedremo cosa convenga di fare». In quel momento entrò Agnese con una gerletta sulle spalle e in aria di chi viene a fare una proposta importante. Agnese, risoluta anche lei di non aspettare ospiti di quella sorte, sola in casa com'era e con ancora un po' di quell'oro dell'innominato, era stata qualche tempo in forse del luogo dove ritirarsi. Il residuo appunto di quegli scudi che nei mesi della fame le avevan fatto tanto pro era la cagion principale della sua angustia e della irresoluzione, per aver essa sentito che nei paesi già invasi quelli che avevan danari s'eran trovati a più terribil condizione, esposti insieme alla violenza degli stranieri e alle insidie dei paesani. Era vero che del bene piovutole, come si dice dal cielo, non aveva fatta la confidenza a nessuno fuorché a don Abbondio, dal quale andava volta per volta a farsi spicciolare uno scudo, lasciandogli sempre qualcosa da dare a qualcheduno più povero di lei. Ma i danari nascosti, specialmente a chi non è avvezzo a maneggiarne molti, tengono il possessore in un sospetto continuo del sospetto altrui. Ora, mentre andava anch'essa rimpiattando qua e là alla meglio ciò che non poteva portar con sé e pensava agli scudi che teneva cuciti nel busto, si rammentò che insieme con essi l'innominato le aveva mandate le più larghe offerte di servizi. Si rammentò le cose che aveva sentito raccontare di quel suo castello posto in luogo così sicuro e dove, a dispetto del padrone, non potevano arrivar se non gli uccelli, e si risolvette d'andare a chiedere un asilo lassù. Pensò come potrebbe farsi conoscere da quel signore e le venne subito in mente don Abbondio, il quale, dopo quel colloquio così fatto con l'arcivescovo, le aveva sempre fatto festa e tanto più di cuore che lo poteva senza compromettersi con nessuno e che, essendo lontani due giovani, era anche lontano il caso che a lui venisse fatta una richiesta la quale avrebbe messa quella benevolenza a un gran cimento. Suppose che in un tal parapiglia il pover'uomo doveva essere ancor più impicciato e più sbigottito di lei e che il partito potrebbe parer molto buono anche a lui. E glielo veniva a proporre. Trovatolo con Perpetua, fece la proposta a tutte e due. «Che ne dite, Perpetua?» domandò don Abbondio. «Dico che è un'ispirazione del cielo e che non bisogna perdere tempo e mettersi la strada tra le gambe. E poi, quando saremo là ci troveremo ben contenti. Quel signore ora si sa che non vorrebbe altro che far servizi al prossimo e sarà ben contento anche lui di ricoverarci. Là sul confine e così per aria soldati non ne verrà certamente. E poi ci troveremo anche da mangiare, che su per i monti, finita questa poca grazia di Dio», e così dicendo lo accomodava nella gerla sopra la biancheria, «ci saremmo trovati a mal partito». «Convertito è convertito davvero, Che c'è da dubitarne ancora, dopo tutto quello che si sa, dopo quello che anche lei ha veduto? E se andassimo a metterci in gabbia? Che gabbia! Con tutti codesti suoi casi, mi scusi, non si verrebbe mai a una conclusione. Brava Agnese, v'è proprio venuto un buon pensiero!» E messa la gerla su un tavolino, passò le braccia nelle cigne e la prese sulle spalle. «Non si potrebbe, disse don Abbondio, trovar qualche uomo che venisse con noi per far la scorta al suo curato? Se incontrassimo qualche birbone, che purtroppo ce n'è in giro parecchi, che aiuto m'avete a dar voi altri?» «Un'altra per perder tempo!» esclamò Perpetua. «Andarlo a cercare ora l'uomo che ognuno ha da pensare a fatti suoi. Animo, vada a prendere il breviario e il cappello e andiamo!» Don Abbondio andò, tornò di lì a un momento col breviario sotto il braccio, col cappello in capo e col suo bordone in mano e uscirono tutte e tre per un usciolino che metteva sulla piazzetta. Perpetua richiuse più per non trascurare una formalità che per fede che avesse in quella toppa, in quei battenti, e mise la chiave in tasca. Don Abbondio diede nel passare un'occhiata alla chiesa e disse tra i denti: «Al popolo tocca custodirla, che serve a lui. Se hanno un po' di cuore per la loro chiesa, ci penseranno. Se poi non hanno cuore, tal sia di loro». Presero per i campi, zitti zitti, pensando ognuno a casi suoi e guardandosi intorno, specialmente Don Abbondio, se apparisse qualche figura sospetta, qualcosa di straordinario. Non si incontrava nessuno. La gente era o nelle case a guardarle, a far fagotto, a nascondere, o per le strade che conducevano direttamente all'alture. Dopo aver sospirato e risospirato e poi lasciato scappar qualche interiezione, Don Abbondio cominciò a brontolare più di seguito. Se la prendeva col duca di Nevers, che avrebbe potuto stare in Francia a godersela, a fare il principe, e voleva essere duca di Mantova a dispetto del mondo. Con l'imperatore, che avrebbe dovuto aver giudizio per gli altri, lasciar correre l'acqua all'ingiù, non istar su tutti i puntigli. Che finalmente lui sarebbe sempre stato l'imperatore, fosse duca di Mantova, Tizio o Sempronio. L'aveva principalmente col governatore a cui sarebbe toccato a far di tutto per tener lontani i flagelli dal paese, ed era lui che ce li attirava, tutto per il gusto di far la guerra. «Bisognerebbe», diceva, «che fossero qui quei signori a vedere, a provare che gusto è, hanno da rendere un bel conto, ma intanto ne va di mezzo chi non c'ha colpa. Lasci un po' star codesta gente, che già non son quelli che ci verranno a aiutare», diceva Perpetua. «Codeste, mi scusi, sono di quelle sue solite chiacchiere che non concludo nulla. Piuttosto, quel che mi dà noia... Cosa c'è?» Perpetua, alla quale in quel pezzo di strada aveva pensato con comodo al nascondimento fatto in furia, cominciò a lamentarsi d'aver dimenticata la tal cosa, d'aver mal riposta la tal altra. Qui, d'aver lasciata una traccia che poteva guidare i ladroni. Là... «Brava!» disse Don Abbondio, ormai sicuro della vita quanto bastava per poter angustiarsi della roba. «Brava, così avete fatto! Dove avevate la testa?» «Come?» esclamò Perpetua, fermandosi un momento su due piedi e mettendo i pugni su fianchi in quella maniera che la gerla glielo permetteva. «Come? Verrà ora a farmi codesti rimproveri quando era lei che me la faceva andar via la testa, invece d'aiutarmi a farmi coraggio? Ho pensato forse più alla roba di casa che alla mia. Non ho avuto chi mi desse una mano. Ho dovuto far da Marta e Maddalena. Se qualcosa anderà a male non so cosa mi dire. Ho fatto anche più del mio dovere». Agnese interrompeva questi contrasti, entrando anche lei a parlare dei suoi guai, e non si rammaricava tanto dell'incomodo e del danno quanto di vedere svanita la speranza di riabbracciar presto la sua Lucia, che, se vi rammentate, era appunto quell'autunno sul quale avevan fatto assegnamento. Né era da supporre che donna Prassede volesse venire a villeggiare da quelle parti in tali circostanze. Piuttosto ne sarebbe partita se ci si fosse trovata, come facevano tutti gli altri villeggianti. La vista dei luoghi rendeva ancor più vivi quei pensieri d'Agnese e più pungente il suo dispiacere. Usciti da sentieri, avevan presa la strada pubblica, quella medesima per cui la povera donna era venuta riconducendo per così poco tempo a casa la figlia, dopo aver soggiornato con lei in casa del sarto. E già si vedeva il paese. «Anderemo bene a salutar quella brava gente», disse Agnese. «E anche a riposare un pochino, che di questa gerla io comincio ad averne abbastanza, e poi per mangiare un boccone», disse Perpetua. «Compatto di non perder tempo, che non siamo in viaggio per divertimento», concluse Don Abbondio. Furono ricevuti a braccia aperte e veduti con gran piacere. Rammentavano una buona azione. «Fate del bene a quanti più potete», dice qui il nostro autore, «e vi seguirà tanto più spesso di incontrar dei visi che vi mettano allegria». Agnese, nell'abbracciar la buona donna, diede in un dirotto pianto che le fu d'un gran sollievo e rispondeva con singhiozzi alle domande che quella e il marito le facevano di Lucia. «Sta meglio di noi», disse Don Abbondio. «È a Milano, fuor dei pericoli, lontana da queste diavolerie». «Scappano, il signor curato e la compagnia», disse il sarto. «Sicuro», risposero a una voce il padrone e la serva. «Li compatisco». «Siamo incamminati», disse Don Abbondio, «al castello di...» «L'hanno pensata bene, sicuri come in chiesa». «E qui non hanno paura?» disse Don Abbondio. Dirò, signor curato, propriamente in ospitazione, come lei sa che si dice a parlar bene, qui non dovrebbero venire coloro. Siamo troppo fuori della loro strada, grazie al cielo. Al più qualche scappata, che Dio non voglia. Ma in ogni caso c'è tempo. Sanno a sentir prima altre notizie da poveri paesi dove anderanno a fermarsi. Si concluse di star lì un poco a prender fiato, e siccome era l'ora del desinare, «Signori», disse il sarto, «devono onorare la mia povera tavola. Alla buona, ci sarà un piatto di buon viso». Perpetua disse d'aver con sé qualcosa da rompere il digiuno. Dopo un po' di cerimonie da una parte e dall'altra, si venne a patti da cozzar, come si dice, il pentolino e di desinare in compagnia. I ragazzi si erano messi con gran festa intorno ad Agnese, loro amica vecchia. «Presto, presto!» il sarto ordinò a una bambina, quella che aveva portato quel boccone a Maria Vedova, chissà se ve ne rammentate più, che andasse a diricciar quattro castagne primaticce che erano riposte in un cantuccio e le mettesse a arrostire. «E tu», disse a un ragazzo, «va nell'orto a dare una scossa al pesco, da farne cader quattro, e portale qui, tutte, ve!» «E tu», disse a un altro, «va sul fico a coglierne quattro dei più maturi. Già lo conoscete anche troppo, quel mestiere». Lui andò a spillare una sua botticina, la donna a prendere un po' di biancheria da tavola. Perpetua cavò fuori le provisioni, s'apparecchiò un tovagliolo e un piatto di maiolica al posto d'onore per Don Abbondio, con una posata che Perpetua aveva nella gerla. Si misero a tavola e desinarono, se non con grande allegria, almeno con molta più che nessuno dei commensali si fosse aspettato d'averne in quella giornata. «Cosa ne dice, signor curato, d'uno scombussolamento di questa sorte?» disse il sarto. «Mi par di leggere la storia de Mori in Francia». «Cosa devo dire? Mi doveva cascare addosso anche questa». «Però hanno scelto un buon ricovero», riprese quello. «Chi diavolo ha andar lassù per forza? E troveranno compagnia, che già si è sentito che ci sia rifugiata molta gente e che ce ne arrivi tuttora». «Voglio sperare», disse Don Abbondio, «che saremo ben accolti. Lo conosco quel bravo signore e quando ho avuto un'altra volta l'onore di trovarmi con lui fu così compito». «E a me», disse Agnese, «m'ha fatto dire dal signor Monsignor Illustrissimo che quando avessi bisogno di qualcosa bastava che andassi da lui». «Gran bella conversione», riprese Don Abbondio. «E si mantiene, n'è vero? Si mantiene». Il sarto si mise a parlare alla distesa della santa vita dell'innominato e come, dall'essere il flagello dei contorni, ne era divenuto l'esempio e il benefattore. «E quella gente che teneva con sé? Tutta quella servitù?» riprese Don Abbondio, il quale n'aveva più d'una volta sentito dir qualcosa, ma non era mai quieto abbastanza. «Sfrattati la più parte», rispose il sarto, «e quelli che son rimasti han mutato sistema, ma come? Insomma, è diventato quel castello una tebaide, lei le sa queste cose». Entrò poi a parlare con Agnese della visita del cardinale. «Grand'uomo», diceva, «grand'uomo. Peccato che sia passato di qui così in furia che non ho neanche potuto fargli un po' d'onore. Quanto sarei contento di potergli parlare un'altra volta, un po' più con comodo». Alzati poi da tavola, le fece osservare una stampa rappresentante il cardinale, che teneva attaccata a un battente d'uscio, in venerazione del personaggio, e anche per poter dire a chiunque capitasse che non era somigliante, giacché lui aveva potuto esaminar da vicino e con comodo il cardinale in persona in quella medesima stanza. «L'hanno voluto far lui con questa cosa qui?» disse Agnese. «Nel vestito gli somiglia, ma...» «N'è vero che non somiglia?» disse il sarto. «Lo dico sempre anch'io. Noi non ci ingannano, eh? Ma se non altro c'è sotto il suo nome. È una memoria». Don Abbondio faceva fretta. Il sarto si impegnò di trovare un baroccio che li conducesse a piè della salita. N'andò subito in cerca e poco dopo tornò a dire che arrivava. Si voltò poi a Don Abbondio e gli disse: «Signor curato, se mai desiderasse di portar lassù qualche libro per passare il tempo, da pover'uomo posso servirla, che anch'io mi diverto un po' a leggere. Cose non da par suo, libri in volgare, ma però...» «Grazie, grazie», rispose Don Abbondio. «Son circostanze che si ha appena testa ad occuparsi di quel che è di precetto». Mentre si fanno e si ricusano ringraziamenti e si barattano saluti e buoni auguri, inviti e promesse d'un'altra fermata al ritorno, il baroccio è arrivato davanti all'uscio di strada. Ci metton le gerle, salgon su e principiano con un po' più d'agio e di tranquillità d'animo la seconda metà del viaggio. Il sarto aveva detto la verità a Don Abbondio intorno all'innominato. Questo, dal giorno che l'abbiamo lasciato, aveva sempre continuato a far ciò che allora s'era proposto: compensar danni, chieder pace, soccorrer poveri, sempre del bene, insomma, secondo l'occasione. Quel coraggio che altre volte aveva mostrato nell'offendere, nel difendersi, ora lo mostrava nel non fare né l'una cosa né l'altra. Andava sempre solo e senza armi, disposto a tutto quello che gli potesse accadere dopo tante violenze commesse, e persuaso che sarebbe commetterne una nuova, l'usar la forza in difesa di chi era debitore di tanto e a tanti. Persuaso che ogni male che gli venisse fatto sarebbe un'ingiuria riguardo a Dio, ma riguardo a lui una giusta retribuzione, e che dell'ingiuria lui meno d'ogni altro aveva diritto di farsi punitore. Con tutto ciò era rimasto non meno inviolato di quando teneva armate per la sua sicurezza tante braccia e il suo. La rimembranza dell'antica ferocia e la vista della mansuetudine presente, una che doveva aver lasciati tanti desideri di vendetta, l'altra che la rendeva tanto agevole, cospiravano invece a procacciargli e a mantenergli un'ammirazione che gli serviva principalmente di salvaguardia. Era quell'uomo che nessuno aveva potuto umiliare e che s'era umiliato da sé. I rancori, irritati altre volte dal suo disprezzo e dalla paura degli altri, si dileguavano ora davanti a quella nuova umiltà. Gli offesi avevano ottenuta, contro ogni aspettativa e senza pericolo, una soddisfazione che non avrebbero potuta promettersi dalla più fortunata vendetta, la soddisfazione di vedere un tal uomo pentito dei suoi torti e partecipe, per dir così, della loro indegnazione. Molti, il cui dispiacere più amaro e più intenso era stato per molt'anni di non veder probabilità di trovarsi in nessun caso più forti di colui per ricattarsi di qualche gran torto, incontrandolo poi solo, disarmato e in atto di chi non farebbe resistenza, non s'eran sentiti altro impulso che di fargli dimostrazioni d'onore. In quell'abbassamento volontario, la sua presenza e il suo contegno avevano acquistato, senza che lui lo sapesse, un non so che di più alto e di più nobile, perché ci si vedeva, ancor meglio di prima, la noncuranza d'ogni pericolo. Gli odi, anche più rozzi e rabbiosi, si sentivano come legati e tenuti in rispetto dalla venerazione pubblica per l'uomo penitente e benefico. Questa era tale che spesso quell'uomo si trovava impicciato a schermirsi dalle dimostrazioni che gliene venivano fatte e doveva stare attento a non lasciar troppo trasparire nel volto e negli atti il sentimento interno di compunzione, a non abbassarsi troppo per non essere troppo esaltato. S'era scelto nella chiesa l'ultimo luogo e non c'era pericolo che nessuno glielo prendesse. Sarebbe stato come usurpare un posto d'onore. Offender poi quell'uomo o anche trattarlo con poco riguardo poteva parere non tanto un'insolenza e una viltà quanto un sacrilegio, e quelli stessi a cui questo sentimento degli altri poteva servir di ritegno ne partecipavano anche loro, più o meno. Queste medesime ed altre cagioni allontanavano pure da lui le vendette della forza pubblica e gli procuravano, anche da questa parte, la sicurezza della quale non si dava pensiero. Il grado e le parentele che in ogni tempo gli erano state di qualche difesa, tanto più valevano per lui ora che a quel nome già illustre e infame andava aggiunta la lode d'una condotta esemplare, la gloria della conversione. I magistrati e i grandi s'erano rallegrati di questa pubblicamente come il popolo, e sarebbe parso strano l'infierire contro chi era stato soggetto di tante congratulazioni. Oltre di ciò, un potere occupato in una guerra perpetua e spesso infelice contro ribellioni vive e rinascenti, poteva trovarsi abbastanza contento d'essere liberato dalla più indomabile e molesta per non andare a cercare altro, tanto più che quella conversione produceva riparazioni che non era avvezzo ad ottenere e nemmeno a richiedere. Tormentare un santo non pareva un buon mezzo di cancellar la vergogna di non aver saputo fare stare a dovere un facinoroso, e l'esempio che si fosse dato col punirlo non avrebbe potuto avere altro effetto che di stornare i suoi simili dal divenire inoffensivi. Probabilmente anche la parte che il cardinal Federigo aveva avuta nella conversione e il suo nome associato a quello del convertito servivano a questo come d'uno scudo sacro. E in quello stato di cose e di idee, in quelle singolari relazioni dell'autorità spirituale e del poter civile che erano così spesso alle prese tra loro, senza mirar mai a distruggersi, anzi mischiando sempre alle ostilità, atti di riconoscimento e proteste di deferenza, e che spesso pure andavano di conserva a un fine comune senza far mai pace, poté parere in certa maniera che la riconciliazione della prima portasse con sé l'oblivione, se non la soluzione, del secondo, quando quella s'era sola adoperata a produrre un effetto voluto da tutte e due. Così quell'uomo sul quale, se fosse caduto, sarebbero corsi a gara grandi e piccoli a calpestarlo, messosi volontariamente a terra, veniva risparmiato da tutti e inchinato da molti. È vero che erano anche molti a cui quella strepitosa mutazione dovette far tutt'altro che piacere, tanti esecutori stipendiati di delitti, tanti compagni nel delitto che perdevano una così gran forza sulla quale erano avvezzi a fare assegnamento, che anche si trovavano a un tratto rotti i fili di trame ordite da un pezzo, nel momento forse che aspettavano la nuova dell'esecuzione. Ma già abbiamo veduto quali diversi sentimenti quella conversione facesse nascere negli sgherri che si trovavano allora con lui e che la sentirono annunziare dalla sua bocca. Stupore, dolore, abbattimento, stizza, un po' di tutto, fuorché disprezzo né odio. Lo stesso accadde agli altri che teneva sparsi in diversi posti, lo stesso a complici di più alto affare quando riseppero la terribile nuova e a tutti per le cagioni medesime. Molto odio, come trovo nel luogo altrove citato del Ripamonti, ne venne piuttosto al cardinal Federigo. Riguardavan questo come uno che s'era mischiato nei loro affari per guastarli. L'innominato aveva voluto salvar l'anima sua, nessuno aveva ragion di lagnarsene. Di mano in mano, poi, la più parte degli sgherri di casa, non potendo accomodarsi alla nuova disciplina, né vedendo probabilità che s'avesse a mutare, se n'erano andati. Chi avrà cercato altro padrone e forse anche tra gli antichi amici di quello che lasciava? Chi si sarà arruolato in qualche terzo, come allora dicevano, di Spagna o di Mantova o di qualche altra parte belligerante? Chi si sarà messo alla strada per far la guerra a minuto e per conto suo? Chi si sarà anche contentato d'andar birboneggiando in libertà? E il simile avranno fatto quegli altri che stavano prima a suoi ordini in diversi paesi. Di quelli poi che s'eran potuti avvezzare al nuovo tenor di vita o che lo avevano abbracciato volentieri, i più, nativi della valle, erano tornati ai campi o ai mestieri imparati nella prima età e poi abbandonati. I forestieri erano rimasti nel castello come servitori. Gli uni e gli altri, quasi ribenedetti nello stesso tempo che il loro padrone, se la passavano al par di lui senza fare né ricever torti, inermi e rispettati. Ma quando, al calar delle bande alemanne, alcuni fuggiaschi di paesi invasi o minacciati capitarono su al castello a chiedere ricovero, l'innominato, tutto contento che quelle sue mura fossero cercate come asilo da deboli, che per tanto tempo le avevano guardate da lontano come un enorme spauracchio, accolse quegli sbandati con espressioni piuttosto di riconoscenza che di cortesia. Fece sparger la voce che la sua casa sarebbe aperta a chiunque ci si volesse rifugiare, e pensò subito a mettere non solo questa, ma anche la valle in stato di difesa, semmai l'anzichenecchi o cappelletti volessero provarsi di venirci a far delle loro. Radunò i servitori che gli erano rimasti, pochi e valenti, come i versi di Torti. Fece loro una parlata sulla buona occasione che Dio dava loro e a lui di impiegarsi una volta in aiuto del prossimo, che avevano tanto oppresso e spaventato. E con quel tono naturale di comando, che esprimeva la certezza dell'ubbidienza, annunziò loro in generale ciò che intendeva che facessero, e soprattutto prescrisse come dovessero contenersi, perché la gente che veniva a ricoverarsi lassù non vedesse in loro che amici e difensori. Fece poi portar giù da una stanza a tetto l'armi da fuoco, da taglio, in asta, che da un pezzo stavan lì ammucchiate, e gliele distribuì. Fece dire ai suoi contadini e affittuari della valle che chiunque si sentiva venisse con armi al castello. A chi non aveva, ne diede. Scelse alcuni che fossero come ufficiali e avessero altri sotto il loro comando. Assegnò i posti alle entrature e in altri luoghi della valle, sulla salita, alle porte del castello. Stabilì l'ore e i modi di dar la muta come in un campo, o come già s'era costumato in quel castello medesimo nei tempi della sua vita disperata. In un canto di quella stanza a tetto c'erano in disparte l'armi che lui solo aveva portate, quella sua famosa carabina, moschetti, spade, spadoni, pistole, coltellacci, pugnali, per terra o appoggiati al muro. Nessuno dei servitori le toccò, ma concertarono di domandare al padrone quali voleva che gli fossero portate. «Nessuna», rispose, e fosse voto, fosse proposito, restò sempre disarmato alla testa di quella specie di guarnigione. Nello stesso tempo aveva messo in moto altri uomini e donne di servizio o suoi dipendenti a preparare nel castello alloggio a quante più persone fosse possibile, a rizzar letti, a disporre sacconi e straponti nelle stanze, nelle sale, che diventavano dormitori, e aveva dato ordine di far venire provvisioni abbondanti per rispesare gli ospiti che Dio gli manderebbe, e i quali infatti andavano crescendo di giorno in giorno. Lui intanto non stava mai fermo, dentro e fuori del castello, su e giù per la salita, in giro per la valle, a stabilire, a rinforzare, a visitar posti, a vedere, a farsi vedere, a mettere e a tenere in regola con le parole, con gli occhi, con la presenza. In casa, per la strada, faceva accoglienza a quelli che arrivavano, e tutti, o lo avessero già visto, o lo vedessero per la prima volta, lo guardavano estatici, dimenticando un momento i guai e i timori che li avevano spinti lassù, e si voltavano ancora a guardarlo quando, staccatosi da loro, seguitava la sua strada.